Il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo ottavo. Maria Vergine e Dio Padre. Maria, genuina figlia del suo popolo Israele. Maria, autentica semita della terra biblica. Maria, creatura santa di questa nostra terra, membro del popolo eletto, madre dell'umanità ricreata. Scrive infatti Sant'Anselmo: «Se Dio dunque è il padre delle cose create, Maria è la madre delle cose ricreate». Di fronte a lei ogni cosa e ogni creatura ha uno splendore assolutamente inferiore, come afferma San Sofronio. Ma che cosa è Maria nei riguardi di Dio Padre, Figlio, Spirito Santo? Con San Francesco d'Assisi rispondiamo che Maria è figlia e ancella dell'Altissimo Re, il Padre Celeste, madre del Santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo Amore. E ugualmente, con il venerabile Papa Pio XII, rispondiamo che Maria è figlia primogenita del Padre, madre tenerissima del Verbo, sposa prediletta dello Spirito Santo. Maria, figlia di Dio Padre. Il primo legame naturale genetico di Maria con Dio Padre è quello della sua origine di figlia di Dio, con la sua discendenza naturale davidica, secondo la genealogia scritta dall'Evangelista San Luca, che parte da Adamo, arrivando ai santi genitori della Madonna, Sant'Anna e San Gioacchino, genitori esemplari nel vivere e nel far vivere sempre fedelmente anche alla loro figlia Maria l'alleanza con Dio, secondo la legge di Mosè. Secondo San Francesco d'Assisi, nella sua definizione delle tre persone della Santissima Trinità, la definizione di Maria quale figlia e ancella dell'Altissimo Re, il Padre Celeste, ha il suo primo riferimento diretto alla prima persona divina, la persona del Padre. Figlia e ancella del Padre Celeste. Come ha scritto lo Schneider, per il serafico Padre San Francesco, il rapporto di Maria con Dio Padre viene espresso in modo assai ridondante, mentre quello con il Figlio e soprattutto con lo Spirito Santo vengono espressi in modo più sobrio. Lo stesso autore vuole dire ancora di più, aggiungendo che, secondo San Francesco di Assisi, in quanto filia patris, Maria diventa mater fili. Con ciò, ella mostra un'ulteriore somiglianza con il Padre. Ella è la madre del Figlio, sua generatrice, Dei Genitrix. Come ella stessa, in quanto filia, prende parte alla filiazio del Figlio sotto forma femminile, così partecipa, in quanto mater, alla generatio del padre sotto forma femminile, naturalmente in vista della nascita temporale del figlio. Analizzando il concetto di filia dal punto di vista del re padre, continua ancora lo Schneider, non possiamo trascurare la portata globale dell'affermazione. San Francesco chiama Maria filia et ancilla, forse in un certo parallelismo con regis patris. La combinazione filia et ancilla è già patrimonio della tradizione. Così ha saputo spiegare anche il mariologo Hoke, con grande acume, affermando che in Maria Santissima il titolo di figlia implica una somiglianza con il padre. Anche per questo motivo si trova il paragone della maternità divina con la generazione attiva da parte del padre. La sorgente eterna del figlio nel padre si riflette nell'origine temporale del medesimo figlio da Maria come madre. Secondo Grignon da Montfort, Dio Padre comunicò a Maria la propria fecondità, tanto quanto ne era capace una semplice creatura, per darle il potere di produrre il figlio suo e tutti i membri del suo corpo mistico. Queste parole di San Luigi da Montfort sono per noi rivelazione di una grazia che non ha l'eguale, ossia la partecipazione della stessa divina fecondità del Padre, per quanto possibile alla creatura immacolata, ha dato vita all'origine di Gesù, il figlio divino primogenito, e all'origine di tutti i figli, fratelli del primogenito. Questa, anche per noi, generati da Maria Vergine, è davvero grazia su grazia. Anche la presentazione di Maria da parte di San Paolo ci viene dalla lettera ai Galati con la semplice espressione riguardante direttamente Gesù, quale nato da donna. Queste tre piccole parole rimandano direttamente alla Santissima Trinità, come scrisse il Papa San Giovanni Paolo II. Sono parole che celebrano congiuntamente l'amore del Padre, la missione del Figlio, il dono dello Spirito Santo, la donna da cui nacque il Redentore, la nostra filiazione divina nel mistero della pienezza del tempo. La cosa più importante e preziosa che fecero San Gioacchino e Sant'Anna, i genitori di Maria, fu quella di preparare la bambina all'entrata nel collegio delle vergini che vivevano nel Tempio fino all'adolescenza, 14-15 anni. Per il matrimonio. E la tradizione di lunghissima data ci ha lasciato la notizia della bambina Maria, all'età di 3 anni, portata dai genitori al Tempio e affidata ai sacerdoti e alle maestre nel Tempio. Quell'entrata nel Tempio, per restarvi poco più di 10 anni di tempo, è considerata giustamente la consacrazione virginale a Dio della bambina Maria. Quale non deve essere stata in quegli anni vissuti nel Tempio la conoscenza sempre più alta e profonda di Dio, l'Altissimo, nell'anima di Maria Vergine, già piena di grazia? La preghiera e lo studio, la meditazione e le elevazioni dello spirito, le ispirazioni dall'alto e le aspirazioni dell'anima virginale e innocentissima di Maria. Soltanto Dio avrà potuto misurare quel tesoro di grazia in crescita inimmaginabile. Privilegi divini. Si sa bene del resto che il mistero di Maria Santissima ha le sue radici nelle profondità stesse del mistero infinito di Dio, per cui vale e varrà per sempre la massima che afferma che di Maria non si potrà mai dire tutto ciò che ella è, dal momento che ella, nella sua grandezza e dignità di madre di Dio, sfiora l'infinito di Dio, è quasi infinita, come insegna il dottore angelico. E fin dal primo istante della sua esistenza, infatti, con la sua Immacolata Concezione, Maria Santissima porta in sé e con sé tesori di incommensurabile valore, come la pienezza di grazia, superiore a quella grazia finale di tutti i santi messi insieme, la pienezza delle virtù infuse e dei sette doni dello Spirito Santo, l'uso della ragione fin dal primo istante della sua esistenza, con esperienze transitorie anche della visione beatifica, la conseguente santificazione cosciente di sé con atti di fede e di dedizione piena e irrevocabile a Dio. Ha scritto bene il padre Ruschini, affermando che i teologi non hanno ancora finito di scoprire in Maria Santissima tutto quello che vi fu, ossia tutti gli aspetti positivi della sua santità iniziale. L'ultima parola in tutto ciò la dirà forse soltanto la visione beatifica. Frattanto, per tutto il tempo che stette con i suoi santi genitori, Maria visse molto santamente in casa, recandosi sempre nella sinagoga ogni giorno per pregare. A suo tempo, inoltre, pur non obbligata, andò al tempio per la purificazione dopo il parto, senza mancare ogni anno di recarvisi per la festa di Pasqua, percorrendo ogni volta il lungo e penoso cammino di circa 150 chilometri da Nazareth a Gerusalemme. Il nome Maria. Adesso però c'è da tener conto che, prima di tutto questo, il punto primario del valore più concreto ed espressivo del rapporto personale fra Dio Padre e la sua figlia Maria, prediletta fra tutte, era dato dal nome stesso che San Gioacchino e Sant'Anna diedero alla loro bimba, ossia il nome di Maria. Che cosa significa infatti il nome Maria? Rifacendosi alla radice del nome, che molti secoli prima fu il nome della sorella di Mosè e Aronne nati in Egitto, si sa che il nome Maria, nella sua radice egiziaca, ha il significato di amata da Dio. Un nome quindi con un significato davvero espressivo e splendido, che ha investito la bambina Maria Immacolata della presenza e dell'unione con Dio Amore. Un altro testo evangelico molto espressivo del rapporto diretto fra la Santissima Trinità e Maria Vergine, con riferimento facile a Dio Padre, è il breve testo dell'Annunciazione da parte dell'angelo Gabriele, che dice a Maria Vergine: «Ave, piena di grazia, il Signore è con te». Maria Vergine è piena di quella grazia che la fa diventare dimora della Santissima Trinità, e siccome è piena di grazia, è dunque piena della Santissima Trinità ed è quindi sua prediletta. Maria, ha scritto Sant'Alfonso Maria de Liguori, è unica e sola figlia della vita, a differenza delle altre che, nascendo in peccato, sono figlie della morte. Ben poté dire l'Eterno Padre a questa sua figlia diletta: «Sic ut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias». Figlia, fra tutte le altre figlie, tu sei ginio fra le spine, giacché quelle sono tutte macchiate dal peccato, ma tu fosti sempre immacolata e sempre amica. Secondo il padre Ruschini, è da tener presente che per la particolare vicinanza di Maria a Dio Padre, egli avrebbe associato a sé la Vergine nella generazione del figlio suo. La stessa persona del figlio, generata dal padre, fin dall'eternità secondo la natura divina, sarebbe stata generata dalla Vergine nel tempo secondo la natura umana. Ciò posto, come la Beata Vergine sarebbe stata simile al Padre nella generazione del Figlio, così era conveniente che fosse simile al Padre nella purezza. Come dunque l'unigenito ebbe in cielo un Padre che i serafini chiamano tre volte santo, così dovette avere in terra una madre mai priva del fulgore della santità. In tal modo, la candida luce che avvolge l'Immacolata non è altro che un riverbero degli splendori della generazione eterna del Verbo da parte del Padre. Una conferma esterna più esplicita e significativa della rivelazione interna di Dio come Padre di Gesù, la Madonna l'ebbe dal Figlio stesso, quando, nell'evento del pellegrinaggio annuale al Tempio di Gerusalemme, Gesù, ragazzo dodicenne, anziché ritornare a Nazaret con i genitori, si fermò a Gerusalemme, senza farlo sapere alla mamma e neppure al suo padre virginale, San Giuseppe. Al ritrovamento, dopo tre giorni di angosciosa ricerca, la Madonna e San Giuseppe nel Tempio rividero finalmente Gesù, che alla domanda della mamma perché lui fosse rimasto a Gerusalemme senza farlo sapere anche a loro, Gesù rispose con semplicità sorprendente: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Con questa risposta si viene appunto a sapere che Gesù ha un unico Padre, il Padre Celeste, e che la sua missione è precisamente quella di occuparsi delle cose del Padre Celeste. Per questo, in seguito, nella sua predicazione evangelica, Gesù insegnerà che chi vede Lui vede anche il Padre suo. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. E quando l'apostolo Filippo dice a Gesù: «Signore, mostraci il Padre e ci basta», Gesù gli risponde: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre». San Roberto Bellarmino, in più, affermava che Gesù avrebbe potuto anche dire in tutta verità, e verità di immenso valore: «Chi vede me vede anche la Madre mia». Dio Padre, Maria Madre. C'è da riflettere a questo punto sulla mistica sponsalità fra Dio Padre e Maria Madre. Paternità e maternità, infatti, si realizzano nella sponsalità. Sposo e sposa, di fatto, diventano padre e madre del figlio che essi generano. E il padre e la madre, quindi, sono tali per la sponsalità che li ha uniti. Di conseguenza, Dio è padre di Gesù e Maria è madre di Gesù per la mistica sponsalità che li ha uniti nella generazione del loro figlio divino. San Massimiliano Maria Kolbe, al riguardo, fa un'affermazione molto significativa, dicendo che a Maria Vergine, come alla propria sposa, il padre affida il figlio. Il figlio discende nel suo grembo virginale, divenendo figlio di lei. E in un'altra invocazione lo stesso santo prega con fervore di slancio del cuore con queste parole: «Ti adoro, o Padre nostro celeste, poiché hai deposto nel grembo purissimo di lei il tuo figlio unigenito». Per questo lo stesso San Massimiliano Kolbe, in una delle sue conferenze, si spiega dicendo che l'Immacolata per Dio Padre è molto più che la serva del Signore. Ella infatti è la sposa dell'Eterno Padre. Questo mistero è così sublime che non lo comprendiamo e i concetti e le parole umane non sono sufficienti. La paternità di Dio Padre e la maternità di Maria Madre, di fatto, si trovano in perfetta unità nella persona divina del Verbo, generato ab eterno dal Padre nella natura divina, generato nel tempo dalla Madre con la natura umana, quando venne la pienezza del tempo. Scriveva bene a suo tempo San Giovanni Damasceno, il quale affermava con un'ispirazione di luce superna: era necessario che la sposa del Padre abitasse nei talami eterni. Si rifletta bene dunque che la sponsalità fra Dio Padre e Maria Madre è di natura trascendente e ha le sue radici nella realtà del Figlio Divino, che è persona divina unica, a cui terminano appunto la paternità di Dio Padre e la maternità di Maria Madre. Pur variando il modo divino della generazione, che come sappiamo è puramente virginale intellettuale da parte del padre, è puramente virginale fisica da parte della madre. Potentia obedientialis virtus concipiendi virginaliter virtus susceptiva verbi. Necessariamente è da rilevare che la generazione virginale del Verbo divino lega molto strettamente la Madre Santissima a Dio Padre, perché Maria ha potuto generare il Verbo soltanto per la potenza dell'Altissimo, che attuando la potentia obedientialis di lei ha concesso a lei il duplice privilegio della virtus concipiendi virginaliter e della virtus susceptiva verbi. Proprio per la divina potenza dell'Altissimo, infatti, la maternità di Maria Vergine, a differenza unica di ogni altra maternità umana, poteva non terminare ad una persona umana, ma ad una persona divina, quella del Divin Verbo. E proprio per questo eccezionale dono di grazia, ella supera di molto tutte le altre creature, celesti e terrestri, come afferma la Lumen Gentium. Una serie problematica. Nella realtà mistico-fisica di una sponsalità trascendente con il Divin Padre, Maria viene a trovarsi in una situazione o condizione spiritualmente paradossale di figlia e sposa del padre, e anche di figlia del padre e madre del figlio del padre. Esegesi e mistica sembrano qui incontrarsi e scontrarsi. Ma non c'è alcun pericolo per la verità delle cose mirabili che Dio ci dona. Per l'esegesi più ardua, infatti, può valere qui in genere quanto afferma un biblista non più vivente, il De Lapoterie, che scrive così: un'acquisizione molto importante dell'esegesi moderna è quella di aver messo in luce che il mistero di Maria forma in qualche modo la sintesi di tutta la rivelazione precedente sul popolo di Dio, su tutto ciò che Dio attraverso la sua azione salvifica vuole realizzare per il suo popolo. In Maria si compiono tutti gli aspetti importanti delle promesse dell'Antico Testamento alla figlia di Sion, e nella sua persona concreta si trova anticipato ciò che si realizzerà per il nuovo popolo di Dio, che è la Chiesa. Per questo Maria si presenta nelle pagine bibliche allo stesso tempo quale persona singola e quale Chiesa, e insieme quale madre e sposa di Cristo, quale madre fisica e madre mistica, secondo piani diversi e versanti intercomunicanti ab extrinseco o ab intrinseco. Ad esempio, in che modo Maria può essere nello stesso tempo la sposa e la madre del Verbo incarnato? Risponde molto bene De La Poterie scrivendo che dal punto di vista biblico il significato fondamentale del mistero di Maria si trova dunque nella sua funzione sponsale e materna. Ella è madre di Gesù e madre dei discepoli, ma nella sua relazione con Cristo si aggiunge un altro aspetto, la sua funzione di sposa. Ella, la donna, la figlia di Sion, è la sposa di Cristo. È sorprendente che molti teologi esitino ancora ad affermarlo. Come può Maria, ci si domanda, essere insieme la madre di Gesù e la sua sposa? Questo evidentemente è possibile soltanto su due piani differenti. Come persona individuale, ella è la madre di Gesù, ma a causa del ruolo che ella riceve nella missione di Gesù e a causa della sua funzione simbolica e rappresentativa in quanto figlia di Sion, diventa sua sposa nell'opera di salvezza. Non dobbiamo esitare di fronte a questa verità, perché è chiaramente contenuta nella Scrittura. Il cardinale Angelo Amato. A proposito della sponsalità trascendente fra il Divin Padre e Maria Vergine, inoltre, il cardinale Angelo Amato, nel suo libro Maria e la Trinità, ha scritto fra l'altro che nella tradizione ecclesiale Maria viene spesso chiamata sposa del Padre. Il fondamento di tale attribuzione risiede sia nell'analogia che si riscontra tra la paternità del Padre e la maternità di Maria, in ordine all'incarnazione di Gesù Cristo, sia nel fatto che il Padre associa a sé Maria con un legame di predilezione, di fedeltà e di grazia. Il Padre, come sposo, offre a Maria il suo figlio, chiedendo a lei l'assenso. E dunque, in questa realtà della soprannaturale sponsalità fra Dio Padre e Maria Madre, si afferma la trascendente transfinalizzazione della maternità di Maria Santissima, ossia dell'opera genetica di Maria Vergine quale madre divina, in simbiosi e sinergia con il Divin Padre. Più profonda e luminosa. Ancor più profonda e luminosa si presenta la trascendenza della spiegazione fra la paternità e sponsalità di Dio Padre in unione con la maternità e sponsalità di Maria Madre, secondo lo scritto del celebre cardinal de Bérulle, del quale si riporta qui un prezioso testo ricco di lirismo teologico. Così scrive il cardinal de Bérulle. Eleviamo i nostri pensieri alla Trinità Santa. Ella sola è tutta occupata con la Vergine nella divina opera dell'Annunciazione. Lo Spirito Santo, la terza fra le persone divine, è il primo nell'ordine di questa operazione. Il primo che opera è lo Spirito Santo che sta santificando, preparando ed elevando il corpo e l'anima della Vergine a questa operazione divina. Questa persona, raramente nominata nella Sacra Scrittura e più raramente ancora impiegata in qualche operazione, qui è presente e operante in maniera immediata. È per mezzo di un suo intervento la fecondità naturale della Vergine è innalzata dalla bassezza della sua natura ed elevata ad una potenza divina e miracolosa, anche nell'ordine della grazia. Essa è resa capace di portare santamente e di ricevere degnamente un'operazione divina, quale essa non aveva mai avuto e non avrà mai più ugualmente. E come è la persona propria dello Spirito Santo che prepara la Vergine a questa unica ed insigne operazione? È la persona propria del Padre che si unisce alla persona della Vergine e si unisce ad essa in qualità di padre di colui che dovrà nascere dalla Vergine, ossia si unisce ad essa in unità di ufficio e di operazione tendente nella Vergine alle nuove generazioni di colui che è nato e nasce eternamente da lui. Per mezzo della sacra unione di queste due persone in questa sorte di ufficio e di operazione mirabile, la potenza dell'Altissimo è comunicata alla Vergine per concepire e dare alla luce il Figlio dell'Altissimo. In questa azione che si avvicina ad azioni eterne, c'è una presenza, una potenza ed unità uniche e sante fra il Padre e la Vergine, unicità che onora, conserva ed eleva la sua verginità e la rende incomparabilmente più pura, più santa e più divina di quanto lo fosse prima. Di più, la rende divinamente feconda. Applicando il Dio alla Vergine la sua virtù, la sua potenza, la sua fecondità, la sua paternità, per l'efficacia della quale il Figlio che procede dal Padre viene a procedere anche dalla Vergine, questa diviene vera e propria madre di colui del quale l'Altissimo è veramente il Padre nell'eternità. Come la divina essenza si unisce ai beati per renderli capaci della visione divina, così la potenza, la paternità, la fecondità del Padre si unisce alla persona della Vergine per renderla capace di questa maternità. In conclusione si può affermare che Dio Padre e Maria Madre sono per modum unius la fonte originaria del Verbo incarnato nella natura divina da parte del Padre e nella natura umana da parte della Madre, nel senso preciso che Dio Padre è la fonte di Cristo Gesù in quanto Verbo divino che si fa carne quale Dio uomo, mentre Maria Madre è la fonte di Cristo Gesù in quanto Verbo incarnato diventato perciò uomo Dio. Primo sostenitore della Mariologia trinitaria. Il GBF è uno dei grandi Berulliani che fu ritenuto primo sostenitore della Mariologia trinitaria per spiegare la sponsalità di Dio Padre e Maria Madre, come afferma l'Alonso, aggiungendovi anche San Giovanni Eude. Così scrive il GBF a riguardo. Avendo Dio progettato da tutta l'eternità di uscire fuori di sé sulla via dell'amore per formare una famiglia che sarebbe nata da Lui stesso, egli dovette anzitutto scegliere una sposa e un aiuto che gli fosse simile. E pensò a Maria. Fecit ea adiutorium simile sibi. Lo stesso Adamo nel paradiso terrestre fu immagine del Padre. Dio gli diede come compagna una sposa che era immagine di Maria, sposa di Dio Padre. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia trinitaria, di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo 8. Maria Vergine e Dio Padre.